qualche manciata di secondi. C'è il foglietto lì in fondo sul tavolino, chi non ce l'ha può seguire i testi. E quest'anno ho scelto di ridurre le serate a una, quindi è il martedì, proviamo il martedì, insomma è diventato un po' anche la serata, qui facciamo anche la preghiera una volta al mese, spero che insomma si possa tenere questa giornata, questa serata, anche per dare un po' di ordine alle settimane. Non è che l'altra serata del giovedì vado al cinema, e, se no magari il cinema quello del letto, ma insomma, no, perché insomma ci sono a volte tanti incontri che si concentrano e devo lasciare anche qualche spazio. Ecco, va bene, questo insomma. D'altra parte eravamo partiti con due serate per via del Covid, delle distanze, adesso poi è vero, io ho mantenuto un po' questa cosa, quest'anno faccio questa scelta, continuiamo a stare in chiesa, c'è un po' più difficoltà nell'audio, ma insomma vabbè, ci stiamo anche di più. L'altra cosa che dico sempre a proposito del contratto dell'ora esatta è che faremo questi tre martedì, quindi oggi più altri due, poi ci fermeremo perché saremo verso le feste del primo novembre eccetera, fermeremo penso un paio di settimane più o meno, e quindi poi voi seguite sempre il foglietto parrocchiale, ecco. E poi riprenderemo lì circa verso metà novembre per un altro piccolo segmento di 2-3 incontri, adesso vediamo, perché poi vorrei fare anche qualcosa in preparazione al Natale, insomma, che magari è un po' diverso da questo discorso. Quindi questo è un po' il programma, 3 martedì, quindi 1, 2, 3, poi pausa e altri 2 o 3 martedì dopo, insomma, tra novembre e dicembre, va bene? Ecco, poi per Natale, vabbè, ci spiegheremo con calma. Sì. Ho scelto di continuare il libro dei nomi, cioè il libro dell'Esodo. L'anno scorso abbiamo fatto un bel cammino, insomma abbiamo detto tante cose. Riprendiamo da qui, da quelli che sono conosciuti come i 10 comandamenti. Sapete che c'è una catechesi molto bella sui 10 comandamenti, che è un cammino che dura 2 anni, è stato fatto anche in questa comunità molti anni fa. Ecco, io non ho certamente la pretesa di andare a ripetere tutto quel tipo di cammino, anche perché insomma è impegnativo, è anche molto, molto ampio. Qualcosa magari andremo a recuperare eventualmente, può essere sempre utile, magari per chi ha già fatto anche questo cammino, perché poi parlando dei comandamenti parliamo anche molto del Vangelo in realtà, insomma, ecco, quindi. Quindi praticamente stasera sarà una serata più di introduzione, diremo un po' di cose anche insomma più generali, poi ci fermeremo su alcune parole verso la fine e poi dalla volta prossima con attenzione, ecco, cominceremo i comandamenti con attenzione soprattutto ai primi, vorrei dire forse i primi 5 sono quelli che forse hanno anche molto da dire, insomma poi altre cose tornano, si ripetono, quindi magari andremo un po' più lenti all'inizio, ecco. Perché poi nella Quaresima probabilmente andremo a percorrere qualcos'altro. Va bene, intanto comunque pensiamo adesso. Boh, allora ci alziamo in piedi, abbiamo guadagnato qualche minuto e sempre ci mettiamo di fronte al Signore con la preghiera. Ho scelto questa preghiera di Tesè anche perché le ore che stiamo vivendo sono ore molto tristi. Tra l'altro andiamo a parlare appunto di questo popolo, di termini che sentiamo anche nei telegiornali, no? La situazione è quella che tutti sapete, la scoperta oggi di queste vittime in questo kibbutz, tra cui una quarantina di bambini, insomma rende tutto ancora più orrendo, e non è che di là sia tanto diverso dove arrivano i missili, insomma, quindi la guerra è sempre guerra, però ecco, veramente ci affidiamo al Signore, affidiamo quella terra e quei popoli al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, tu ci vedi a volte stranieri sulla terra, sconcertati dalle violenze, dalle durezze, dalle opposizioni. ma tu vieni a soffiare una brezza leggera sulle terre aride dei nostri dubbi, per prepararci ad essere portatori di pace e riconciliazione. Ci sediamo. Allora, proviamo uno sguardo di insieme, un colpo d'occhio, l'ho riportato anche nel foglietto nella prima pagina. Questi a sinistra i comandamenti come li conosciamo dal catechismo: non avrai altro Dio, non nominare, ricordati, onora, non uccidere, non commetterti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna, non desiderare la roba d'altri. Sulla destra invece trovate il brano dell'Esodo, cioè il capitolo 20. Ve l'ho messi così perché, per farvi vedere la differenza, perché a destra voi ce li avete tutti i 10 comandamenti, i cosiddetti, adesso li chiamiamo così, ancora 10 comandamenti, come li avete a sinistra, però il colpo d'occhio fa capire che la tradizione cristiana, cattolica, ha creato già alcune differenze. Quindi questo è importante, perché quando si va un po' alla radice è giusto andare a vedere che cosa c'è sotto. E altra cosa, oggi i comandamenti, non, se fino alla generazione forse mia o che mi ha preceduto erano anche conosciuti, oggi sicuramente se chiedete quali sono i comandamenti a un bambino non sa neanche da che parte girarsi, ma non solo, basta che lo chiediate anche a un trentenne forse, insomma, ecco. Allora, secondo la tradizione assidica, gli assidi è una corrente all'interno dell'ebraismo che si sviluppa nel nord Europa tra il 600 e il 700. Dice così: che un maestro insegna non per trasmettere, ma per sapere cosa ha imparato. Un maestro insegna non per trasmettere, ma per sapere cosa ha imparato. Cioè, procede volentieri per domande più preziose delle risposte. Perché dico questo? Perché la versione che noi abbiamo, quella cristiana, insomma quella che conosciamo noi, che abbiamo imparato, è una versione che dà subito delle risposte. E invece forse è bene farsi qualche domanda, visto che torniamo dentro questa pagina abbastanza conosciuta, ma anche sconosciuta. La domanda è: come mai il Decalogo, cioè le 10 parole donato ai figli di Israele, a fondamento della loro identità, perché insomma sono i comandamenti di Dio, non merita l'inizio, il posto dell'inizio della Bibbia? Cioè, perché la Bibbia non inizia coi 10 comandamenti? Cioè, la cosa più importante, cose importanti le metti all'inizio, invece inizia con un libro che è quello della Genesi, che racconta, sì, per carità, un esordio grandioso, ma tanto distante, e soprattutto, se pensiamo al libro della Genesi come un libro che ci dia delle direttive morali, molto distante. E questa è una domanda che possiamo farci, va bene? Perché si inizia così? La tradizione catechetica della Chiesa Latina, questo andiamo anche indietro, è Sant'Agostino, ha preso l'abitudine di dare al Decalogo una presentazione ridotta, nella quale la proibizione di farsi immagini, vi ho segnato in neretto, in grigio, la proibizione di farsi immagini, che sarebbe il secondo comandamento, non si trova più. Cioè, nei nostri comandamenti, questa parte qua, non ti farai idolo alcuna immagine, non ti inchinerai, eccetera, perché Dio è geloso, punisce la colpa dei padri, eccetera, eccetera, è sparita, completamente sparita. Noi abbiamo il primo, che chiamiamo il primo questo qui, che non è in realtà il primo per gli ebrei, poi abbiamo il secondo, ecco, troverete una traduzione che forse vi lascerà un po' alquanto perplessi, anche questa sapete che è un mio pallino per rigustare le parole, perché le parole purtroppo sono diventate vuote, e allora non nominerai il nome di Dio in vano, non solleverai il nome di Dio. Cosa vuol dire? Perché non perdonerà colui che solleverà il suo nome in vano. Vabbè, ricordati del sabato per santificarlo, onora tuo padre e tua madre, anche qui non c'è onora, comunque poi lo vediamo, non ammazzerai, non sarai adultero, non ruberai. Attenti che sentite il futuro, cosa che noi non abbiamo in italiano. Perché l'ebraico, il presente, può coincidere anche col futuro, quindi è il presente o è il futuro? Già questo solleva una domanda: è un obbligo o è un invito? Fai così o punta per fare così? Eccetera, no? Quindi ci sono i 9 comandamenti. E ha tolto, allora, la tradizione cattolica latina ha tolto il secondo comandamento a pie pari e ha diviso in 2 l'ultimo, quindi sono sempre 10, ma quelli del desiderare la casa o le cose, cioè il desiderare la donna, è stato diviso in 2, va bene? Sapete però che esiste un'altra, almeno un'altra versione dei cosiddetti 10 comandamenti, che si trova nel libro del Deuteronomio, capitolo 5, lo vedremo. L'autore della raccolta del Deuteronomio ha avuto cura di inserirlo nel grande discorso di Mosè, il libro del Deuteronomio, 5 grandi discorsi di Mosè, che Mosè pronuncia, l'abbiamo visto qualche giorno fa, nelle pianure di Moab, sotto il monte Nebo, di qua del Giordano, prima di attraversare il Giordano. Mosè pronuncia questi discorsi, fa memoria di quello che Dio ha fatto nella vita di questo popolo e ricorda anche l'alleanza, quindi ricorda anche i cosiddetti 10 comandamenti. Allora la domanda è, cioè che ci potremmo fare, che anche lo studio biblico si è fatto, cioè i 10 comandamenti del libro dell'Esodo, sui quali noi staremo, però sconfineremo anche nel Deuteronomio, metteremo tutti e due i piedi, ma il libro dell'Esodo, i comandamenti, che attenzione, adesso forse dirò qualcosa dopo, sono un organo a sé stante, cioè se voi li leggete di fila, i capitoli che precedono, quindi 18, 19, sì, siamo sul Sinai, ma i 10 comandamenti, capitolo 20, versetti 1, 17, sono un corpo a sé, cioè si cambia registro, quindi è chiaro che sono stati collocati lì, ma probabilmente vengono da un'altra parte. Bene, la domanda è più antica l'edizione dei comandamenti del libro dell'Esodo, che potremmo datare intorno al V secolo a.C., o è più antica l'edizione dei comandamenti del libro del Deuteronomio? Domandona. Fino a poco tempo fa si riteneva che la versione dell'Esodo fosse in assoluto quella più antica. Oggi ci sono un po' di dubbi su questo. Voi sapete che tutta la formazione dei primi 5 libri della Bibbia, che si chiama Pentateuco, risale all'epoca dell'esilio a Babilonia, cioè l'esilio babilonese è stato per il popolo di Israele il tempio più fruttuoso per scrivere buona parte dell'Antico Testamento. Quindi è chiaro che è stato scritto in quell'epoca lì, parliamo del 560 avanti Cristo, quindi 500 anni, 600 anni prima di Cristo, riportando tradizioni orali che circolavano già nel popolo, però la stesura scritta è tardiva. Allora oggi si è concordi nel dire che non è più antico l'Esodo, non è più antico il Deuteronomio, in realtà nessuno dei due è così originale. Ecco, questa sarebbe l'idea. Nessuno dei due testi è la forma più antica, o meglio, forse la forma più antica erano delle formule degli enunciati molto brevi, come lo sono il primo, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, brevi. Non rubare, non ruberai. Onore, molto brevi. Probabilmente erano così. Invece le amplificazioni che seguono, tipo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e l'ultimo, sono state aggiunte in seguito. Quindi tu dici, ma allora il comandante, ecco, allora non abbiamo la certezza che tutte queste parole ci fossero fin dall'inizio. In realtà si potrebbe anche spiegarlo, adesso non abbiamo il tempo, neanche forse la voglia, di stare qui a ascoltare, perché da un punto di vista della critica analitica del testo si può capire anche quali sono i vari strati, no? Perché sapete, la Bibbia, ricordo sempre, come la sfoglia, ok? Quindi è fatta a strati. A strati che si aggiungono, mantengono un unico corpo, quindi è un'unica torta, ma è fatta a strati, ok? Quindi andare allo strato più profondo non è molto semplice, a volte sì, a volte no. Per esempio nel Vangelo qualche volta si riesce di più, la parabola di domenica scorsa per esempio permetteva di scendere un pochino, cioè di avvicinarsi di più alle parole di Gesù, probabilmente, perché poi sono ipotesi che però insomma servono anche a capire. Proviamo a fare un passo più in là. Facciamo un passettino indietro, al capitolo 19, cioè quello che precede, dice così: al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, quindi sono passati 3 mesi da quando sono passato il Mar Rosso, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Il deserto del Sinai è in Egitto oggi, da un punto di vista geografico. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Allora, tanto vedete che qui, per esempio, non ci sono i 10 comandamenti subito. Dopo arrivano i 10 comandamenti. C'è una parola di Dio. Tra l'altro notate che questo popolo, quindi, si esce dalla terra d'Egitto, non si è più schiavi, ma è difficile togliersi dalla testa l'abitudine a servire. Se per una vita sei stato un servitore, è difficile che tu a un certo punto, avanti negli anni, cambi modo, mentalità, ti poni sempre come servitore. La schiavitù ce l'abbiamo dentro, no? Lo schiavo che se ne va non può più, non può che fuggire, perciò nel deserto è cozza contro il monte, che per lui è un dislivello più alto e quindi in qualche modo lo ferma questa fuga. Notate che questo monte qui non ha nome. Israele si accampò davanti al monte, probabilmente per le carovane di coloro che percorrevano quei luoghi era un monte da raggirare, che poi noi sappiamo essere in realtà una catena montuosa, perché il Sinai è molto vasto, non è solo una montagnetta lì tipo il Monte Venda, è una catena montuosa anche abbastanza alta. Però non ha nome, cioè nessuno lo usa come punto di riferimento, non ne parla nessuno. Carovane passano avanti senza impressionarsi, al massimo la pista gira attorno e vanno oltre. Però davanti a quel monte il popolo invece accetta di fermarsi. Nel racconto biblico Mosè è uno che abbandona spesso la pista. Ricorderete che lo fa da pastore quando lascia il gregge per inseguire una pecorella che si era smarrita nelle rocce del deserto. Oppure quando, questo lo ricordiamo di più, si ferma cambiando direzione e si imbatte in un roveto che brucia. Niente di miracoloso nel deserto, neppure agli occhi di Mosè, che di autocombustioni ne doveva aver viste molte. Succede, è caldo, può incendiarsi. Nel testo, se ricorderete un po' la scena, si dice che il roveto ardeva senza consumarsi. Il roveto che arde è ciò che nel deserto è sempre stato, fin dalla notte dei tempi. Mosè invece si ferma e si interroga, cioè un evento che di per sé è un evento naturale, Mosè si ferma e si fa qualche domanda. Fino a quel momento la sua storia se l'era un po' raccontata, come facciamo tutti, che le cose vanno in un certo modo, che non si può sfuggire al destino, cose che vanno bene, cose che vanno male. Finito il tempo delle risposte, era iniziato per Mosè quello delle domande. Davanti al roveto, davanti a ciò che è insignificante, una cosa che accade, Mosè aveva capito di dover tornare in Egitto per scuotere il suo popolo. Quindi quel roveto, che forse non ha nulla di straordinario, diventa però l'occasione per Mosè di farsi delle domande, di rimettersi in crisi. E qua il testo dice che si accamparono davanti al deserto e poi Israele si accampò. Vedi che dal plurale si passa al singolare. Strana sta cosa. Prima è un popolo, adesso diventa quasi un organismo, una persona. Questo Sinai, come il deserto del Sinai, non è un luogo di desolazione, è il deserto nella Bibbia, è il luogo della parola. Deserto si dice Midvar, parola si dice Davar, Midvar, il luogo della parola. Il deserto è anche la parola, quindi c'è una parola che comincia a risuonare lì dentro. Questo è ciò che accade. L'altra cosa che volevo dirvi, visto che sono qua, è che Dio dice: avete visto come vi ho sollevati su ali d'aquila? Secondo la tradizione ebraica i piccoli stanno sopra e non sotto nelle aquile, dicono così, adesso non so se sia vero in natura, comunque c'è questa tradizione per cui il piccolo è difeso, qualora fosse attaccata la madre non raggiunge il piccolo che sta sopra. Quindi Dio che si è fatto appunto quest'aquila madre che ha portato il popolo fuori dalla schiavitù. È un'immagine molto bella che noi ricordiamo anche per un salmo che si chiama appunto il canto su ali d'aquila. Quindi andiamo adesso al testo dell'Esodo, va bene? Al centro del libro dell'Esodo, siamo al capitolo 20, sulla sommità del monte si sente la voce di Dio, dei comandamenti. È il punto più alto dell'Antico Testamento, ma è anche il punto più forte di saldatura tra la fede ebraica e la fede cristiana. Se ci pensate, questo punto è una saldatura fra le due fedi, per certi aspetti così distanti, ma anche così vicini. Questi versetti sono noti a molti, anche a chi normalmente non prende in mano la Bibbia, e questo è un problema perché trasforma queste parole, ma in chissà cosa. Allora, si può dire almeno questo: anche se il nocciolo di questo testo potrebbe risalire a Mosè, le sue due versioni bibliche sono certamente frutto di un processo complesso, durato vari secoli, a cui hanno collaborato a loro insaputa molti membri del popolo di Israele, ma anche per esempio i profeti. Occorre un po' scavare. Sono parole che non è che siano parole simpaticissime, non so voi come la pensate, però non è che proprio siano dei grandi complimenti, insomma, sono parole anche un po' dure, un po' sgradevoli, diremmo noi oggi, no? Cioè, insomma, non è che proprio siano degli incoraggiamenti, non so, delle cose belle, dei complimenti. Non ti farà immagine, non ti prostrare davanti ad esse, non pronunciare il nome di Dio per nulla, non far questo, non far quello. Cioè, non è che siano proprio parole, ma leggere. Che cosa in queste parole sgradevoli ha potuto attirare tante persone e far credere che quelle parole erano capitali per loro, cioè di fondamentali? Al punto tale che Matteo nel suo Vangelo dice che neanche uno yod, neanche una la lettera più piccola ebraica, una specie di virgoletta, neanche quella andrà perduta. Quindi quanto importanti sono queste parole? Forse all'inizio il divieto di pronunciare il nome di Dio mirava a combattere la magia e la stregoneria, tipica di altri popoli, e che all'inizio del divieto del non rubare ci fosse probabilmente il rapimento delle persone, che la previsione degli idoli era una questione di identità per un popolo minacciato dalla disgregazione, cioè non farti altri idoli, sta attento perché già sei in pochi, se ti metti a guardare a destra manca, ti disperdi. Cioè che queste parole fossero quasi un invito a dire: reagiamo di fronte a tribù e a popoli che stanno attorno a noi, che praticano la magia, rubano le donne, per esempio i bambini, per farli schiavi, insomma tutto quello che c'era nel mondo e che purtroppo c'è ancora, lo vediamo. Potrebbe essere, anche se è ancora poco. Leggere un testo biblico in una traduzione letterale non è tanto piacevole, ma si avverte un po' il carattere aspro che l'ebraico produce, un po' un primo qualcosa un po' di rozzo. Leggendolo un pochino più in maniera letterale si capisce che chi l'ha scritto e chi l'ha pensato non viene dalla nostra cultura, e questo è molto importante, non è la nostra cultura. Noi spesso bypassiamo questa cosa, cioè noi diamo per scontato, siccome diciamo che la parola di Dio è universale, però la forma con cui è scritta diamo per scontato che sia la nostra cultura, ma non è così. Grazie a Dio oggi possiamo scavare un pochino. Va bene, ho già spiegato un po' che cosa viene, sia nel libro dell'Esodo che nel Deuteronomio il racconto viene presentato così. Allora, le due versioni, quella del Deuteronomio e quella del quella dell'Esodo, quella di prima, e questa del Deuteronomio, sono molto simili, hanno molti punti in comune, c'è qualche leggera differenza, le prime frasi sono praticamente identiche, poi si insinuano qua e là delle varianti. Ecco, sarà anche interessante capire queste varianti. Gli specialisti concordano fra loro su due questioni: quale delle due versioni precede l'altra e quali sono esattamente i rapporti tra loro. A una prima lettura il testo dà un'impressione di disordine. Adesso vi spiego perché. Con al centro un lungo discorso, ecco, questi sono tutti i comandamenti, al centro un lungo discorso, questo giallo, sul riposo sabbatico, sul sabato, che è quasi un terzo di tutto il brano. Cioè, a una prima lettura, un certo disordine e un lungo discorso sul riposo sabbatico. Seconda cosa, salta agli occhi anche il suo carattere irregolare. Cioè, dal divieto degli idoli, accompagnato da minacce, non ti farai alcun idolo, né tu né tuo figlio, eh? Quindi poi accompagnato da minacce per la terza, quarta generazione contro gli infedeli, si passa all'obbligo del riposo settimanale, prima di giungere sul terreno più familiare riguardante il rispetto dovuto ai genitori. Gli idoli, il riposo settimanale, i genitori, poi il divieto dell'assassino, dell'adulterio, del furto, la falsa testimonianza. Non desiderare, si arriva alla fine, no? Ma ha senso vietare il desiderio? Una legge può quantificare il desiderio? Può regolamentare quello che è in definitiva solo un movimento interiore? Ciò nonostante, ebrei e cristiani considerano queste parole parola di Dio, questo testo, con le questioni che solleva quasi a ogni riga, ma dopo tutto, che interesse avrebbe una lettura se fosse una lettura scontata, liscia, normale, che cosa ci susciterebbe? Che posto potrebbe trovare il lettore se tutto fosse chiaro, limpido, se non fosse, se ogni cosa fosse al suo posto? Che sfida sarebbe? Veramente queste parole hanno a che fare con la vita umana. La vita umana è fatta di asperità, è fatta di imprevisti. E se la Bibbia preferisse le domande alle risposte, se fosse esattamente l'opposto di un catechismo, cioè ti do le risposte, quanta fatica facciamo noi ad abitare le domande, quanto siamo tentati di dare risposte. È vero, siamo stati abituati così, il catechismo dava delle risposte. Anche oggi a volte si interrogano il prete: ma padre, è vero che le anime dei morti sono storte anziché dritte? E che ne so? Cioè, ste domande, ma è vero che se uno muore così, muore con la, da allora succede? Non lo so, cioè, ste risposte, diffidare sempre quelli che hanno tutte le risposte nella vita, no? Non lo so, studiamo insieme, oppure sono cose che non ho, ma è vero che se faccio la novena di poi, non lo so, non conosco tutte le novene. Cioè, capite, però veniamo da questa cultura, veniamo da questa abitudine che il prete, eccetera, deve darmi le risposte, che la Bibbia deve darmi le risposte. Non è vero, la Bibbia è anche un libro aperto, perché certe sfide di allora non sono quelle di adesso, certe realtà che ci sono oggi non c'erano adesso, però quella parola è parola eterna, quindi può dire qualcosa anche al presente, ma non è in forma automatica. Allora, cerchiamo di vedere come è organizzata. Sentite, siamo ancora in una fase introduttoria, capisco, forse può qualcuno essere un po' noioso, dici ma cosa serve? Serve perché questo lo diciamo all'inizio, poi non ci torniamo più. Allora, partiamo da un dettaglio piuttosto curioso. Il primo personaggio che si presenta al lettore di queste parole è Yahweh. È scritto come è scritto in ebraico, cioè solo consonanti, niente vocali, noi lo diciamo Yahweh. Adesso non torno qua a spiegare il significato di Yahweh, lo abbiamo detto in lungo e largo l'anno scorso. Fin dalle prime righe è lui a parlare, rivolgersi a un tu, Io sono il Signore tuo Elohim che ti ho fatto uscire dalla casa di Israele, non vi saranno per te altri dei. Insomma, parla un tu che in base al contesto è il popolo di Israele. Ok? Sì. Alcune righe dopo, guardate, versetto 11, abbiamo messo in giallo, non eleverai il nome di Yahweh, cioè senza dire né A né B né C, dal tu, no, da questo qui che parla diretto a te o al popolo, si passa alla terza persona. Non eleverai il nome di Yahweh, il tuo Elohim, perché Yahweh non in, eccetera. Si passa alla terza persona. E questo modo di fare continua affinché ogni menzione di Yahweh scompare dopo il comandamento del padre, della madre. Ve l'ho evidenziato, vedi, c'è Yahweh, poi custodisci il giorno del sabato, Yahweh, sei giorni farai Yahweh tuo Elohim, e poi ricordati se sei stato schiavo e che Yahweh tuo Elohim, e poi qua perciò Yahweh tuo Elohim ti ha ordinato, versetto 16, appesantisci, ecco quello che dice, appesantisci tuo padre e tua madre, basta dire onora tuo padre, non si dice onora, appesantisci, lo spiegheremo, però senti come suona. Allora onorare vuol dire appesantire? Ecco, qui si apre una bella riflessione, ma la faremo. Appesantisci tuo padre e tua madre, come ti ha ordinato Yahweh, finché sia bene il suolo che Yahweh ti dà, e poi Yahweh scompare. Qui scompare. Ok? Quindi, dalla prima persona alla terza persona, poi scompare, e qui in attenzione che... la parola Yahweh e la parola Elohim ricorrono ciascuna 10 volte. Se voi le contate sono 10, sia Yahweh che gli Elohim, 10 volte, va bene? E, ma a un certo punto Dio si ritira progressivamente dal testo. Questa è una cosa meravigliosa. Dio si ritira progressivamente dal testo. Si ritira addirittura dalla posizione del io sono per diventare uno dei personaggi di cui si parla. Prima era io sono, poi diventa un personaggio di cui si parla per poi lasciare definitivamente il posto a un altro, cioè al prossimo. Al prossimo. È interessante questa cosa, eh? Cioè io sono Dio, poi qualcuno parla di me, e qui probabilmente viene da pensare che questo discorso in terza persona sia Mosè che parla di Yahweh. Vabbè, nominato, a un certo punto sparisce. Sparisce per lasciare il posto al tuo prossimo. Ok? Questo Dio che si ritira è tipico, anche nel racconto della creazione. Dio, un giorno, secondo giorno, a un certo punto Dio si ritira. Questo mi piace ricordarlo sempre, perché a volte c'è dentro la nostra mentalità l'idea che Dio sia sempre lì dietro l'angolo, cioè qualsiasi cosa fai, parcheggio la macchina, c'è Dio che mi ha tenuto il posto, e vado in ospedale, allo sportello trovo Dio che mi fa. Cioè questa idea che Dio sia ovunque, è vero che Dio è ovunque, ma questo eccessivo interventismo di Dio, non so quanto, con rispetto parlando, quanto sano sia, perché la Bibbia invece direbbe proprio che Dio si ritira e lascia il posto a noi. Allora andiamo a vedere adesso, evidenziando qualcosina. Accanto a questo Yahweh vengono evocati altri personaggi all'inizio. Nella frase che pronuncia quando parla lui, io sono, versetto 6, menziona poi l'Egitto, altri dei e le immagini che si farebbero di lui. Poi parla dei padri e dei figli nella successione delle generazioni, dove si trovano coloro che lo amano e coloro che lo odiano. Va bene, qui entrano altri personaggi, l'Egitto, altri Elohim, le immagini, i padri, i figli, quelli che lo amano, quelli che lo odiano. Così il tu, interpellato all'inizio del testo, parlo a te popolo, appare come l'insieme del popolo che, liberato dalla schiavitù, viene posto davanti a una scelta da fare tra Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e gli idoli, quindi una scelta, va bene? Nella seconda parte, qui dove Yahweh comincia invece a essere nominato in terza persona, non eleverai il nome di Yahweh, compaiono altre figure, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il tuo bue, il tuo asino e tutto il tuo bestiame e il tuo forestiero che è nelle tue porte. Quindi compare una serie di altre persone. Okay? Un po' più avanti si tratta del padre e della madre, qui il quadro è cambiato. Qua, padre e la madre, il quadro è cambiato, il tu al quale si rivolgono le parole non è più il popolo, ma un individuo che vive con i suoi genitori, probabilmente anziani, e coloro che sono al suo servizio. Quindi anche qui guardate il cambiamento, cioè Dio che cambia da io, poi diventa terza persona, poi e le persone attorno a Dio, poi quando si parla in terza persona la realtà della vita, e poi quando si va a parlare dei genitori non è più un popolo, è un tu, sono io, sei tu, un tu diretto. Infine gli ultimi versetti, dove non figura alcun nome divino, guardate, Yahweh è totalmente scomparso, vedete, non c'è più, e il tuo è messo davanti a quello che si è convenuto di chiamare il prossimo, colui che è con lui sullo stesso piano nel popolo, il compagno, il compatriota. Quest'ultimo viene evocato in compagnia di sua moglie, della sua casa, dei suoi vari beni che possiede. Noi le chiamiamo i 10 comandamenti. Sapete che l'espressione 10 in realtà non si parla di comandamenti, ma di parole. 10 parole deriva dalla traduzione greca della Bibbia. Quando la Bibbia dall'ebraico è stata tradotta in greco, dai cosiddetti 70, va bene? Alcuni secoli prima di Cristo, è lei che parla, traducendo in greco, decalogus, 10 parole, di cui deriva decalogo, che in effetti sono molto più di 10, perché, scusate, in realtà i precetti sono più di 10. L'evento della consegna delle tavole di pietra, con scritte le 10 parole, si celebra per gli ebrei nella festa dello Shavuot delle settimane. Avete sentito che la strage e l'attacco è stato fatto nel sabato della festa di Sukkot, la festa delle tende, qua adesso. La Shavuot invece è a maggio, è quella che noi chiamiamo la festa di Pentecoste, la più importante dopo la Pasqua, che cade sempre 7 settimane, cioè 50 giorni dopo la Pasqua. Si possono distinguere 3 gruppi qui. Primo gruppo, dal versetto 6 al 10, Dio parla a tutto il popolo dell'idolatria da evitare. Poi dall'11 al 16 si tratta dell'israelita nelle sue relazioni con quanti gli sono vicini e sono sotto lo sguardo del suo Dio. Dal 17 al 21, cioè gli ultimi versetti, collocano lo stesso uomo nei suoi rapporti con il prossimo. La sezione iniziale, cioè quella che è in giallo, tanto per capirci, contiene 3 divieti: di non farti altri dèi, di non farti immagini. Il terzo è doppio, sia la prostrazione davanti agli dèi che il culto. La seconda sezione, quella verde, verdina qua, enuncia 3 precetti: il rispetto del nome divino, lo Shabbat e l'onore dovuto al padre e alla madre, con il secondo precetto enunciato sia in positivo sia in negativo. Ok. La terza parte, quella sotto, bianca, mette insieme 6 divieti, 3 brevi e 3 lunghi, e si possono essere raggruppati 2 a 2, con un divieto lungo che riprende un divieto breve per prolungarlo. Ok? Facendo la somma abbiamo 3 parole per sezione, ossia 9 in tutto, aggiungendo l'autopresentazione di Dio sono 10. Ecco, questo era per spiegarvi le 10 parole, quindi 3, 3, 3, e la decima sarebbe l'inizio. Questo per gli ebrei, per noi è un po' diverso, che noi non abbiamo l'inizio. Qui dico una parola anche su questa cosa delle tavole di pietra. Notate che siamo al capitolo 32, dove sei? Quindi un po' più in là del capitolo 20. Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le 2 tavole della testimonianza, tavole scritte sui 2 lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura è la scrittura di Dio scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava, quindi scendono, e gli altri si sono fatti il vitello d'oro. Siamo in quel momento lì, va bene? E sapete che Mosè spacca le tavole. Poi Mosè capitolo 34, torna sul monte. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane né bere acqua, e gli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Vi faccio notare che qui le sono scritte da Dio, qui è Mosè che scrive le parole, le 10 parole, cioè le leggi che noi abbiamo sono quelle scritte da Mosè, non da Dio, cioè le leggi che abbiamo sono leggi umane, probabilmente, lo diciamo già, probabilmente leggi che esistevano già nelle culture, nei popoli, che poi vengono raccolte e messe in un certo ordine, ma soprattutto viene dato un senso. Però sono leggi umane, sono parole umane. Questo vuol dire anche che anche chi non è credente può identificarsi in alcune parole, questo anche no, non è una prerogativa di Dio. Dico una curiosità, forse abbiamo il tempo di farla. La parola scolpita, incisa, in ebraico si dice karut, che però dal momento che in ebraico le vocali non sono scritte si può anche leggere kerut, che vuol dire libertà. I rabbini pertanto leggono: la scrittura di Dio è libertà nelle tavole. E subito il testo continua: è libero solo colui che si dedica allo studio della Torah. Le parole di Dio non sono più scolpite sulla pietra, ma sono parole di libertà sulla pietra, perché con esse Dio ha liberato Israele dalla schiavitù. Ultimissima cosa, poi volevo fermarmi un attimino, dovremmo farcela. La tradizione ebraica, sapete che ha formulato non solo le 10 parole, ma 613 precetti che ogni pio ebreo deve osservare per tutta la vita. Indicano la totalità della Torah, sapete, 248 sono comandamenti positivi, cioè obblighi, e 365 comandamenti negativi, non fare. I positivi, per esempio, impegnano a compiere un'azione, per esempio la circoncisione, devi circoncidere, mentre i negativi vietano di fare una certa azione, per esempio portare dei pesi nel giorno di sabato. I numeri sopra riportati sono profondamente simbolici. Secondo la scienza del tempo, il corpo umano si componeva di 248 parti tra ossa e nervi, mentre 365 sono i giorni dell'anno. Quindi corpo, cioè spazio, e tempo sono soggetti alla Torah. Il corpo, cioè la persona, è chiamata a compiere gli obblighi prescritti dalla Torah durante ogni singolo giorno dell'anno, ok? È questo il motivo fondante per cui gli ebrei, quando pregano, scuotono il corpo in movimento continuo quando pregano, perché la preghiera deve corrispondere non solo allo spirito, ma anche alla materia, cioè il corpo, quindi le ossa e i nervi. Il dondolio del corpo, che avrete visto sul muro del pianto, significa l'adesione all'intera Torah. Quindi per loro è importante il movimento, noi pensiamo che siano dei disturbati mentalmente, invece no. Le 248 ossa, tu ti ricordi, il tempo, lo spazio, la tua vita, tutto è alla presenza di Dio. Molto interessante questa cosa. E anche il dondolio, no? Va bene. Arrivo qua. Cioè, stasera ci portiamo a casa questa cosa, ci portiamo a casa all'inizio, va bene? Dopo da qui riprenderemo. E parlò Elohim con tutte queste parole per dire, letteralmente Elohim parlò let, perché c'è un et che non è traducibile in italiano, di tutte queste parole per dire. Allora notate come si calca sul parlare: parlò tutte queste parole parlando, si bisognerebbe dire, Dio parlò tutte queste parole parlando, quindi è il centro proprio la parola. Quell'et che è intraducibile e appare spesso in ebraico, non viene tradotto in italiano, formalmente non aggiunge né toglie nulla al nome comune che lo introduce. È una parola composta da due lettere, Aleph, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, e Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, come a dire che i paletti estremi che racchiudono l'universo espressivo aprono il ventaglio delle varie possibilità, cioè c'è tutto il mondo dall'inizio alla fine, la parola diventa spazio di infinite possibilità. Notate che le 10 parole sono dette non nel tempio, non in un luogo santo, non nel corso di una liturgia, ma nel deserto, cioè terra di nessuno, terra di passaggio, terra d'avventura. risuonano nel deserto perché sono parole libere che non appartengono nemmeno a Israele. Interessante. Che resta solo un testimone, un uditore. Chiunque può ascoltare, chiunque può accogliere le parole, perché ciascuna di esse si rivolge a un tu, che può essere chiunque. Per questo le 10 parole hanno una valenza universale che supera ogni limite religioso. Quindi si può azzardare anche l'idea della laicità di Dio, che nessuna religione può imprigionare e dichiarare suo. La laicità di Dio è interessante, cioè anche per noi non possiamo dire di avere tutto Dio. Questa è una cosa importante anche nel dialogo interreligioso. Allora Dio parlò tutte queste parole parlando. Quindi vedete che non c'è assolutamente la parola comandamenti. Ecco, era per dirvi questa cosa, la parola comandamenti l'abbiamo messa noi. Non c'è, si parla di parole, cioè di pura comunicazione. Perché? Perché la Bibbia, vi faccio solo notare questo, in principio Dio creò il cielo e la terra, all'inizio, al capitolo 1, Dio parla, Dio disse. Anzi, sapete che in ebraico è il contrario, disse Dio, cioè è più importante la parola di Dio, disse 10 volte, come 10 sono le parole, 10 volte, quindi è una parola creativa, torniamo indietro, 10 volte e 10 sono le parole che ci vengono consegnate. Io sono, dice, è l'affermazione della presenza, è una persona che interpella un'altra. Dio non solamente il Dio del cielo e della terra, ancora meno il Dio filosofico, ma il Signore rivelato, sensibile in tutta la sua forza. Sono il tuo Elohim, che nessuno può possedere, ma che io permetto che sia tuo, il tuo Elohim di questo popolo. Sono parole che ci mettono in relazione con Lui. Guardate come si definisce Dio. E qui sotto c'è io. Allora, io sono Anoki. Anoki è Adonai. Io sono il Signore Adonai, il tuo Elohim. Questo io è un io forte, si può dire anche Ani in ebraico, io. Anoki è un io che comprende anche un altro, cioè è un io più grande, non so come dirlo. Quindi io sono il Signore, il tuo Elohim, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Non c'è Egitto, non c'è la parola Egitto, c'è Mizrarim, che vuol dire angoscia, dalla terra dell'angoscia, dalla casa di schiavitù. Cioè, chi è questo Dio? Questo Dio si presenta come il Dio liberatore. Sono io che ti ho tirato fuori dall'angoscia, sono io che ti ho tirato fuori dall'angoscia e ti ho dalla casa degli schiavi e ti ho portato al luogo della libertà. Così Dio si presenta. E questo è il senso di tutto ciò che seguono poi le parole. Perché? Perché questa ci giunge come una parola di amore, di qualcuno che si è preso a cuore la tua vita. Quando una persona ama un'altra persona, parla, dialoga, tanto è vero che quando si litiga non si vuole parlare. Perché? Eppure sono solo parole. No, la parola è espressione di amore, dice l'amore che tu hai per quella persona, la parola, no? È per questo che a volte no, le relazioni non stanno in piedi se non c'è un comunicare, un parlare, che non è parlare di cosa prendere la spesa domani, ma è un parlare di sé, perché parlare è amare, proprio perché quando litighi non parli più. Per gli ebrei la parola di Dio è vita, è luce, no? Sia la luce, eccetera, quello che dice Dio lo fa. E la parola non è mentire, non è una parola di chi mente, è una parola vera perché produce quello che dice. Noi tante volte con le parole siamo stati fregati, persone che ci hanno dato la loro parola, che ci hanno detto che ci amavano, che non ci avrebbero lasciati, che avrebbero fatto di tutto per aiutarci, e questo non è accaduto. Si fa fatica, facciamo fatica ad ascoltare le parole, perché sappiamo che le parole possono essere anche ingannevoli, perché siamo stati ingannati e perché noi stessi a volte abbiamo ingannato con le nostre parole. Non solo siamo stati vittime, ma anche noi abbiamo ingannato. E quindi pensi che sia falsità. È Dio che dice: io sono il Signore che ti ha fatto uscire. Questo per noi non è il primo comandamento, ma per gli ebrei è il primo. Per noi non lo è, ricordate, non nominare il nome di Dio in vano. No, adesso si, a volte si dice anche tutti e due insieme, ma è il primo comandamento, è la prima parola. Cosa dice Dio qui? Ti ho amato e ti amo, ho dato la mia vita perché ho fatto tutto per te, che eri un popolo di schiavi, il Mar Rosso, il deserto, le battaglie, e tu mormoravi, mi giudicavi, non ti andava bene niente. E noi queste parole facciamo fatica ad accettarle perché ci sentiamo tante volte non amati. Non abbiamo ancora conosciuto questo amore gratuito, forse sì o forse no. E allora trasformiamo Dio in un moralismo. Dio che dice: devi andare a messa, devi pregare, devi comportarti bene, devi. E questa è la morte della fede, ma è la morte della fede perché è la morte di un rapporto. Dio vuole entrare in relazione con noi. Vado qua, oggi, guarda caso, ma è un caso, la liturgia proponeva questo Vangelo qua, che tutti conosciamo. È il Vangelo di Marta e Maria. Dopo aver raccontato, no, Luca, il forestiero che è in viaggio e aiuta il malcapitato, l'uomo lasciato mezzo morto, e questo forestiero è un samaritano, cioè è Gesù, il Gesù samaritano che è in viaggio si ferma nella casa di Marta, Maria, e noi diciamo anche Lazzaro, a Betania. E lì c'è questo quadretto che tutti conosciamo e che, ahimè, purtroppo viene sempre letto come le due anime della Chiesa, chi lavora e chi prega, le suore che lavorano, le suore che pregano, i laici che lavorano, i laici che pregano, quelli che fa la CR e quelli che invece dicono il rosario, e ci vogliono tutti e due, ci vogliono quelli che pregano e quelli che dicono il rosario. Basta, 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 basta dire minchiate, basta, basta, non può essere così. È vero che c'era questa interpretazione, c'è ancora, no, Gesù non dice questo, dice un'altra cosa, che tu nella tua vita fai di tutto per sentirti amato, fai di tutto. Quella povera Marta, che è la sorella maggiore, che si spezza in quattro per accogliere il grande maestro, quindi grande maestro vuol dire grande pranzo, ma poi parla di un panino, se è grande, grande deve essere il pranzo, questa è la mentalità orientale, certo che non mangerà tutto, ma il pranzo deve essere grande, è un gesto di riconoscenza, ma a un certo punto, bellissimo, bellissimo, un gesto di amore, certo, ma a un certo punto viene fuori quello che c'è dentro di noi. Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Come mai non vedi il mio amore? Come mai non vedi la mia fatica? Come mai, Dio, non ti accorgi di me? Senti cosa dice. Perché non ti accorgi di me? Perché tutti dobbiamo essere notati. Perché non possiamo vivere la vita senza essere notati, cioè senza essere importanti, valorizzati, riconosciuti. Diventa una vita infernale se nessuno ti riconosce. Allora perché vivo? Per chi vivo? E questo dice Marta. E quindi richiama, intervieni, fai, agisci con forza contro mia sorella. Perché l'amore che io mi immaginavo di ricevere non l'ho ricevuto. E noi pretendiamo questo amore e facciamo di tutto per mostrarci bravi. E Gesù risponde: tu ti affanni e ti agiti per molte cose, soprattutto perché la nostra vita è una continua ricerca di approvazione, di fiducia, perché se l'altro non mi riconosce in quello che faccio, e allora che senso ha la mia vita? E allora che cosa ci sto a fare? E allora tutto quello che ho fatto che senso ha? E Gesù che le dice: di una sola cosa c'è bisogno, che vorrebbe dire non fra le tante aggiungene una, ma una sola è fondamentale nella vita, c'è una sola cosa fondamentale nella vita. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Che cosa ha scelto Maria? Di mettere da parte la pretesa di conquistare l'amore di Gesù e di lasciarsi amare. Maria ha capito questo, che noi viviamo solo dell'amore di Dio, altrimenti andiamo a cercare l'amore in tante forme, in tanti modi, calpestiamo il fratello, perché il verbo tra l'altro è molto si fece sopra, più che si fece sopra, è quasi un calpestare la sorella, perché non dà quello che dovrebbe dare. Ma Gesù dice: c'è una sola cosa che basta nella vita, e che Maria ha capito, che noi viviamo dell'amore di Dio. Viviamo dell'amore di Dio, cioè che Dio è colui che ci ha liberati dall'angoscia e dalla schiavitù. Sono io che ti ho liberato dall'angoscia e dalla schiavitù. Questo è Dio che si presenta. Non sei tu che ti liberi da solo, e questa è la parte migliore che non le sarà tolta. Certo, perché noi vivremo di questo amore per l'eternità. L'eternità sarà proprio questo, gustare quanto siamo amati gratis da Dio. Gratis vuol dire senza merito, senza, che è l'esperienza del bambino, solo che il bambino non lo sa, non lo avverte, no? Però il bambino è felice perché sa di essere amato per quello che è, non ha vergogna se si sporca, se qua, se là, lui sa che è amato, ma il bambino non ha coscienza, insomma, che abbiamo noi adulti. Ecco perché non le sarà mai tolta questa cosa, perché l'amore di Dio non ci verrà mai tolto, mai. È quello che, se vogliamo, la vita eterna, insomma, quella che chiamiamo vita eterna è questa qua, se vogliamo proprio dire. Forse Gesù non pensava a questo, pensava al fatto che l'amore di Dio è fedele. Io ti ho fatto uscire dalla terra della schiavitù. Questo è il modo con cui Dio si presenta. Non sei tu che sei venuto in cerca di me, sono io che mi sono piegato su di te e ti ho tirato fuori. Ti ho fatto nascere, perché poi, ricordate, il Mar Rosso è un parto. Sono io che ti ho fatto, che ti ho portato alla luce, sono io che ti ho fatto nascere. E proprio perché è un contesto d'amore, non sei più obbligato a dovermi render culto. Perché se Dio fosse un ennesimo faraone, perfetto, meraviglioso, più buono 100.000 volte del faraone, ma sempre un faraone. E invece Dio non è il faraone, cioè non è uno che ti chiede in cambio la vita, che ti chiede in cambio i mattoni, che ti dà ma pretende. Dio si presenta così: io sono colui che ti ho fatto uscire dalla schiavitù. Allora, più noi riusciamo a comprendere questa cosa qua, che siamo amati gratis e liberati gratis, e più allora riscopriamo Dio. I comandamenti servono anche a questo, a riscoprire anche Dio in una luce diversa, e il prossimo, e la nostra vita, eccetera, eccetera. Ma tutto parte da lì. Ecco, il Vangelo, secondo me, finché pensavo a questo, poi non sapevo neanche che era il Vangelo del giorno, ma mi è venuto proprio in mente questa cosa, perché penso che questo Vangelo di Marta e Maria, che, ripeto, è usato per miliardi di altre cose, no? Tutte cose importanti, ma che non c'entrano niente, ci dice proprio questa cosa qua, che solo quando capisci che sei amato per quello che sei, allora hai la parte buona, cioè hai l'eredità. La parte buona è anche l'eredità. Hai tutto quello che ti serve per vivere, non hai bisogno di altro. Ed è così, perché se uno sa che è amato da Dio, non va più a mendicare, non si arrabbierà più perché l'altro non, perché mio papà e mia mamma non me gadai schei, che gadai schei a me fradeo, a me ne ha dati 10 di meno, lui 10 di più, poi aveva la casa, la casetta, io invece avevo il co, e quindi sa padre, perché i miei genitori si sono portati male, ma quando sono morti 70 anni fa, evviva! E lei quanti anni ha? 80, avanti, e quanto aspettiamo? I miei genitori mi hanno fatto una... I miei genitori? Ma sei tu che sei genitore dei tuoi genitori? ai tuoi genitori, poverini, avranno sbagliato, non avranno sbagliato, chissà, poi va a capire. Ma perché? Perché noi pensiamo di vivere queste cose qua, i 10.000 euro in più, la pensione un po' più alta, la salute, è vero, tutti, io per primo, tutti, perché non abbiamo ancora scelto la parte buona. Ecco, allora portiamoci a casa questa parola di tutte quelle che abbiamo detto sulla struttura, sui comandamenti, era solo per farvi capire, sapete che è un mio pungolo, che questa scrittura che noi leggiamo come fosse una bella autostrada, in realtà è una strada piena di buche. Questo ci rende più attenti, perché se la strada ha le buche cammini un po' più così, cioè dai meno per scontato, ecco il senso. Quindi scavando un po' per capire che niente è scontato, e anche i comandamenti, che sembrano la cosa più lineare del mondo, perché li abbiamo imparati da bambini, in realtà dobbiamo totalmente riscoprirli e tornare forse alle origini. Ecco, anche togliendo un po' tutto quel moralismo che c'è stato costruito sopra. Allora, da qui partiremo la volta prossima con col primo, o quello che è secondo, o per gli ebrei il secondo comandamento, va bene? E andremo a capire qual è il problema della nostra vita con Dio. Questo sarà il secondo passaggio. In realtà chiudo dicendo che non ho ben in mente dove arrivare, perché per difetto di natura sono fatto così. Quindi partiamo, ho più o meno idea di dove dovremmo arrivare, ma per dove dobbiamo andare, come diceva Totò, non lo so. Cioè, nel senso che camminiamo e insomma, da qualche parte andremo, sarà sicuramente interessante. La volta prossima ripartiamo da qui, va bene? Adesso chiudiamo con la preghiera. Ripeto, fra tutte le parole portiamoci a casa quell'immagine di Maria e di Marta. Siamo tutte e due, va bene? Quanto pretendiamo dagli altri se non ci danno l'amore, e quanto ci lamentiamo con Dio di non essere amati. L'altro non si accorge, il prete non si accorge di me, la parrocchia non si accorge, così non si accorge, mio figlio non mi telefona, quanto no, ci arrabbiamo con Dio, perché ecco, va bene, perché non ci sentiamo amati. Chiudiamo con questa preghiera che parla in maniera un po' laica, ma parla della libertà, è un Dio che libera. Quando l'abitudine ci fa perdere la libertà, lasciamo che le nostre unghie graffino le pareti di cemento in cui ci siamo rinchiusi per trovare il cielo e aprirci ad un libero sguardo. Chi ha salde radici non soffre la gravità, non si vergogna di andare con il vento, riesce a cantare nella notte. In quei momenti è come una scintilla divina tagliasse le vene della libertà e tutto si riempisse di luce. Il Signore ci accompagni e ci benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti, se vi va ci vediamo martedì prossimo, se non vi va stiamo contenti lo stesso. Buonanotte a tutti.